What's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition.
Wayfair, every style, every home.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi, l'eco-ansia tra climate fiction ed eco-fantasy. Disagio e paura accompagnano i sempre più evidenti effetti della catastrofe climatica sul nostro pianeta. Sono sensazioni così comuni e persistenti che hanno acquisito un nome, eco-ansia, e quello che è stato definito come il problema più grave affrontato dal mondo non poteva non diventare materiale per la speculazione fantastica. Da una costola della fantascienza si è così sviluppata la climate fiction, un sottogenere che mette al centro la rivendicazione da parte dell'ambiente degli spazi che gli sono stati sottratti dall'uomo. La sensibilità ambientalista ha anche trovato terreno fertile nel fantasy, un genere da sempre sensibile al rapporto tra umanità e natura. Raccontare la catastrofe climatica è una delle grandi sfide del nostro tempo. Quali strumenti offrono le letterature dell'immaginario per affrontarla? Con Flavia Vetere, book blogger laureata con una tesi dedicata alla climate fiction, Gloria Bernareggi, Sefira Riva, autrici, saggiste e critiche letterarie, hanno pubblicato per Lumien Anatomia del Fantasy, panel registrato l'11 ottobre 2025, podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere qui con noi per parlare, come appunto accennavamo prima, a un nuovo tema che unisce letterature, emozioni e il nostro futuro, ossia eco-ansia, climate fiction ed eco-fantasy. Come oggi ci sono Flavia Vetere, che è una book blogger ed è una studiosa di letteratura contemporanea, che ha dedicato la sua tesi di laurea magistrale proprio alla climate fiction, e quindi sarà tutto argomento suo. Poi c'è Sefira Riva, che è autrice e critica letteraria, con cui abbiamo pubblicato insieme per Lumien Anatomia del Fantasy. Io sono Gloria Bernareggi, sono anche un'autrice e una saggista, e oggi insieme proviamo a esplorare un po' questa narrativa fantastica che affronta appunto la crisi ambientale e il disagio emotivo che ne deriva. Se siete qua penso che un po' tutti questo sentimento lo abbiate. Allora, negli ultimi anni parole come antropocene, crisi climatica sono uscite dai libri e di scienza per entrare poi nelle nostre vite, perché non sono più concetti astratti, lo vediamo tutti i giorni in televisione, incendi, siccità, paesaggi che si trasformano, le stagioni che non sono più quelle di una volta, e tutto questo ha un impatto profondo anche nel mondo del nostro immaginario, perché è lì dove noi riversiamo le nostre paure e le nostre aspettative e speranze. Quindi non a caso da questa paura è nata una nuova parola che si chiama ecoansia, che descrive proprio questa paura e impotenza di fronte al collasso climatico ed ecologico. Quindi questo sentimento collettivo, però, per quanto si stia risvegliando in tutti noi, è difficile da raccontare, non è facile. La letteratura può aiutarci, e il suo compito in questo caso è trasformare questa paura in immaginazione, quindi immaginarci possibili nuovi futuri, ma proprio in realtà dare proprio voce a queste emozioni che non riusciamo a misurare. La climate fiction, come dicevamo, traduce la crisi climatica in storie ambientate sulla nostra terra. Spesso sono futuri prossimi o plausibili. Invece il fantasy ecologico, che è di quello di cui andiamo poi a parlare, ce lo raccontano anche lui, però in una chiave più simbolica, un po' mitica, perché appunto c'è in gioco la magia, quindi magari la natura parla, agisce, reagisce, cosa che magari nella climate fiction non fa in maniera così, diciamo, palese. Entrambi i due aspetti, quindi climate fiction e fantasy ecologico, cercano di trovare un modo per attraversare questa ecoansia senza negarla, ma appunto parlandoci e trasformandola in racconto. Quindi è un po' quello che oggi vogliamo andare a vedere e a parlare, quindi da come dalla climate fiction, quindi dalla sua nascita e dalla sua evoluzione, si è arrivato comunque anche nel fantasy a trattare questo tema, ed entrambi trattano quindi l'ecoansia. Quindi adesso io passo la parola a Flavia, che ci parla un po' della genesi della climate fiction.
Buongiorno a tutti. Allora, io prima di parlare della genesi della climate fiction vorrei un attimo contestualizzarla nel contesto storico in cui appunto si evolve questo nuovo genere / sottogenere, e vorrei parlare di una cosa che...
Scusa,
spero...
mi dispiace interrompere, posso solo chiederti di parlare vicino al microfono, e se eventualmente chiedo alle persone in fondo, se non sentono cerco di alzare un po' la... perché mi hanno segnalato che purtroppo si sente poco.
Chiedo
scusa per l'interruzione.
Mi sentite ora?
Molto bene,
certo. Ok.
Devi andare tu lì, però okay. Che non sia troppo,
allora volevo dire, prima di parlare della climate fiction volevo un attimo contestualizzarla a livello all'interno del contesto storico nella quale si evolve questo nuovo genere / sottogenere, che è quello dell'antropocene. Ora cercherò di non essere troppo catastrofica, però devo per forza parlare di tutti i cambiamenti climatici che stanno appunto devastando il nostro pianeta. Perché in realtà il termine antropocene nasce per la prima volta 25 anni fa, nel 2000, ad opera di Paul Crutzen, che è un premio Nobel, che durante un convegno ha pure di sentir parlare di questo olocene, che era appunto l'era geologica precedente, nella quale appunto stavamo vivendo, sbotta e dice: non siamo più nell'olocene, siamo nell'antropocene. Che questa frase la possiamo un pochino rendere come una specie di parallelo moderno dell'apertura del vaso di Pandora, perché da lì poi è stato un casino. Perché i critici si sono divisi, gli studiosi si sono divisi, c'era chi pensava fossimo ancora nell'olocene e chi invece appoggiava Paul Crutzen nella sua teoria dell'antropocene. Però in realtà quello che fa Paul Crutzen è una cosa essenziale, ovvero rendere l'essere umano ai pari di una forza geologica, perché comunque quello che l'essere umano ha fatto al pianeta, tutti i cambiamenti che ha portato al pianeta, sono presenti, basta pensare a tutte le plastiche, le microplastiche che sono nel pianeta, in generale al disboscamento, a tutto quello che effettivamente l'uomo ha fatto per il suo sviluppo, fino ad arrivare ai radionuclidi. Cito i radionuclidi perché quando poi è stata proposta questa idea di antropocene, si è anche detto: ma questo antropocene da dove nasce, quando inizia questo antropocene? Si sono proposte varie età. Come prima proposta c'è stata la prima rivoluzione industriale, quindi con le prime macchine, i primi cambiamenti, il primo inquinamento, fino ad arrivare a una proposta più recente, che è quella dello scoppio della prima bomba atomica nel 1945, perché da lì in poi l'uomo ha sprigionato sul pianeta una forza prettamente nata dalle sue conoscenze, quindi la dimensione dell'atomo, eccetera, eccetera. Però appunto la nascita dell'antropocene è ancora dibattuto, così come il carattere stesso dell'antropocene. Perché volevo fare questo piccolo cappello introduttivo? Perché in realtà la forza dell'antropocene è il fatto che questo concetto travalichi i limiti scientifici per instaurarsi anche a livello di una crisi percettiva, di una crisi di significato. Perché se l'uomo dice: io ho cambiato così tanto il pianeta, ma allora qual è ora il mio ruolo in questo pianeta che sta cambiando per i miei interessi? E quindi c'è questo questa crisi che appunto possiamo definire, come diceva prima Gloria, eco-ansia. Quindi come mi muovo io in questo pianeta che sta collassando per colpa mia? E qui sì, entra in gioco una letteratura, perché se la scienza ci dà i dati e i numeri, la letteratura ci deve dare la forza immaginativa per spiegare quello che noi proviamo. Quindi questa paura, come faccio a trasformare la paura in consapevolezza? Come faccio a muovermi verso un qualcosa che cambi il mondo e cambi il mio modo di accedere a questo nuovo mondo che sta cambiando? E quindi nasce la climate fiction. Ora, la climate fiction, il termine climate fiction nasce per la prima volta nel 2007 ad opera di Ariel Bloom, che è un giornalista. E lui coniò questo termine in risposta ad un critico che 2 anni prima aveva detto: ora siamo nel cambiamento climatico, è tutto intorno a noi, dov'è quella letteratura che parla di cambiamento climatico? Ed Ariel Bloom dice: eccola qui, è la climate fiction. Però ovviamente storie che parlano di cambiamento climatico c'erano anche prima del 2007, basta pensare a Dune o alla parabola del seminatore. Quello che in realtà fa la climate fiction è riportare l'attenzione al nostro pianeta, quindi a come il cambiamento del nostro pianeta si riflette sul cambiamento della centralità dell'uomo, perché l'uomo ora non è più al centro di tutto come è sempre stato, bisogna decentralizzarlo, altrimenti non si potrà andare avanti in una convivenza su questo pianeta che, per colpa della centralità dell'uomo, sta collassando su se stesso. E quindi la climate fiction prima di tutto crea questo mondo un pochino catastrofico e ci fa rendere conto di qual è al momento la situazione. Quindi ci sono gli oceani che si stanno acidificando, ci sono gli ghiacciai che si stanno sciogliendo, ci sono le piogge che non sono più delle semplici piogge, ma diventano sempre di più tempeste e in generale forze della natura che distruggono quello che l'uomo ha creato, perché è la natura come se si stesse ribellando a quello che l'uomo ha fatto finora. Quindi la natura è stata messa da parte dell'uomo e ora invece si sta riprendendo i suoi spazi. E quindi quello che fa la climate fiction è sì delineare un contesto catastrofico, ma in realtà e delinea anche degli esseri umani che riescono ad adattarsi a questo contesto catastrofico, quindi non è tutto da buttare. La climate fiction ci racconta delle storie in cui gli esseri umani all'inizio si sono in crisi, però poi ritrovano un senso di comunità, un senso anche di se stessi in un nuovo mondo nel quale loro non sono più al centro. E questo concetto dell'uomo che non è al centro è quello che è la chiave anche del concetto di postumano, che è un concetto in realtà che è molto frainteso, perché così su due piedi postumano ci fa pensare a dopo l'uomo, ma in realtà il postumano vuol dire oltre l'uomo, quindi non è dopo che l'uomo magari si estingue, ma è l'uomo che non è più al centro, quindi che si decentralizza dal suo ruolo. E quindi questo postumano alla fine si traduce in una convivenza tra le specie, una convivenza tra flora e fauna del pianeta, e a livello letterario lo possiamo ritrovare banalmente negli ibridi interspecie, e soprattutto quello che vuole fare il postumano e la climate fiction è dare una nuova chiave di lettura non soltanto al nostro contesto storico e culturale, ma anche all'immaginazione, perché forse immaginando un mondo in cui gli esseri umani non sono più al centro e collaborano con tutto il resto delle specie che vivono sul pianeta, possiamo iniziare a vivere anche noi in una maniera più interconnessa e in una maniera più rispettosa di tutto il nostro pianeta. Bene, io ora lascio la parola a Gloria Sipira e vi parlo invece da Fante.
Bene, allora, quando anche Flavia accennava alla ecoansia, come dicevo anche in introduzione, tocchiamo un punto che ovviamente non è solo psicologico, ma anche narrativo, appunto. Adesso dobbiamo cominciare a inserirlo nelle nostre letterature. Dov'è la letteratura che parla di crisi climatica? Questo perché? Perché appunto la paura del collasso ambientale nasce dal fatto che ci sentiamo spettatori impotenti di questa storia, che non riusciamo a comprendere veramente fino in fondo. Quindi ecco, il fantastico, in particolare in questo nel nostro caso il fantasy, serve proprio a restituirci un ruolo in questa storia, non come dominatori, infatti come dice Flavia non siamo più parte centrale del discorso, ma come parte, siamo parte viva e attiva e interconnessa. Quindi il fantasy è perfetto per parlare di questo cambiamento, perché ha una qualità che lo distingue da altri generi, e cioè dare voce a ciò che non è umano, cosa che per esempio nella fantascienza non è possibile o più difficile. Quindi possiamo dar voce alle montagne, possiamo dar voce agli animali, la natura si ribella, quindi abbiamo animali che agiscono, eccetera. È una forma di ecologia narrativa anche questa, perché appunto mettiamo in scena la convivenza tra specie diverse e la nostra interdipendenza con l'ambiente e che ci lega a lui. Perché il fantasy ci aiuta in questo caso? Perché, e questo vale per il fantasy in generale, non è evasione, ma è un modo per esplorare con un filtro, con un'angolazione completamente diversa, la realtà. Questo ci dà la giusta distanza dal problema per vederlo in maniera più ampia. E appunto con questo filtro che ci aiuta a non paralizzarci davanti a questa, che è una catastrofe fondamentalmente. Quindi il fantasy in questa cosa ci aiuta tantissimo, al contrario della narrativa realista. La narrativa realista può parlare di noi come esseri umani, ma non riuscirà mai a restituirci questa questa prospettiva che il fantastico, fantasy anche fantascienza, ci può dare. Quindi se riusciamo ad abbandonare lo sguardo antropocentrico, riusciamo a dare spazio a queste soggettività non umane, e in questo modo riusciamo anche a dare un valore, a categorizzare valori diversi, cioè a vedere le cose con un... a creare empatia diversa, perché questa un po' ci manca. Siamo empatici verso magari l'essere umano, ma facciamo ancora fatica a empatizzare verso ciò che non lo è. Questo oggi è un gesto profondamente politico, però bene, parliamo più avanti, però appunto cambiare la prospettiva è una cosa molto importante per riuscire a focalizzarci sul problema. Noi in Anatomia del Fantasy, che è il saggio critico che abbiamo scritto insieme io e Sefira, abbiamo fatto un lavoro di categorizzazione dei sottogeneri, e tra di esso c'è anche l'ecofantasy. L'ecofantasy non è stato facile da categorizzare, cioè trovare le opere che ne fanno parte, intanto perché non sono molte, e poi perché il fantasy ha questa particolarità che gli piace ibridarsi, per cui siamo a quasi 80 sottogeneri, quindi è difficile trovare opere che non fanno parte di più sottogeneri dello stesso fantasy, quindi le opere anche all'interno dell'ecofantasy sono molto differenti tra loro. Però diciamo che ci siamo volute concentrare su quelle che pongono l'ecologia al centro del world building, per cui è un elemento che fin da subito nella creazione dell'opera viene messo al centro, cioè si parte da lì, è il nocciolo del messaggio che magari l'autore o l'autrice vuole mandare. Detto questo, però, siamo riusciti a trovare più o meno tre filoni, quindi tre modi di parlare di ecofantasy. La prima è quello biologico-ecologista, in cui appunto il mondo naturale viene studiato con un approccio quasi scientifico. Stiamo parlando per esempio di un'opera come l'Enciclopedia delle Fate di Emily Wilde, dove appunto ci sono le fate e le creature del popolo fatato che vivono tranquillamente nel mondo e sono oggetto di studio scientifico. Quindi c'è Emily Wilde che scrive scrive il suo memoir, che è molto scientifico, in cui appunto lei studia sul campo queste creature. La stessa cosa succede più o meno in Una storia naturale di Draghi, Le memorie di Lady Trent. Anche qui, invece del popolo fatato a essere oggetto di studio, sono i draghi, quindi la nostra protagonista parte all'avventura e studia i draghi nel proprio a livello biologico, per appunto studiarlo dal punto di vista naturalistico e utilizzare appunto, cioè conoscere l'altro fin nei minimi dettagli. Cioè c'è una scena che mi è rimasta molto impressa, spero di non farvi spoiler, dove un drago morto che hanno trovato viene sezionato proprio per studiarne l'anatomia, che è una cosa che si faceva nel 1800, e infatti questa è una narrativa che è molto figlia dei romanzi di Jules Verne, per intenderci. Cioè questa è proprio l'allure, la lore che c'è all'interno di questo tipo di narrazione. Secondo filone che invece abbiamo trovato si concentra di più sulle creature come agenti, quindi come protagonisti, e quindi stiamo parlando di una seconda anima più mitico-simbolica, e quindi qui avremo spiriti, fate, elfi, draghi ancora, streghe e sirene che incarnano il legame o la frattura tra il mondo umano e il mondo non umano. Non sono oggetto di studio, sono proprio protagonisti della storia, per cui pensiamo alle sirene nel libro di Mermaid's Wrath, in italiano non è ancora uscito. I protagonisti sono i Mar, che sono queste creature che sono in realtà sirene, che vivono negli oceani e fanno di tutto per in realtà trovare un nuovo equilibrio, perché l'oceano è inquinato e il loro ecosistema, la loro casa, vuole giustizia, per cui loro faranno di tutto per, come protagonisti, per trovare un nuovo equilibrio. Un esempio un po' più classico, che forse vi sarà venuto in mente quando parlavo di creature che prendono in mano la situazione, viene da Tolkien, che anche in questo era avanti, e dagli Ent. Gli Ent sono le creature per eccellenza che, quando la natura non ne può più, si ribellano a nome loro. E questo appunto è un po' questo filone, diciamo, più legato alle creature. E poi ce n'è un terzo filone, che è quello invece più apocalittico. E infatti alcune di queste opere un po' ce le tiriamo con la climate fiction, non abbiamo ancora ben capito dove stanno, diciamo che stanno un po' sul limite tra una e l'altra. Potremmo chiamarla speculative fiction, così siamo più tranquilli tutti. E qui si parla però di crisi climatica in modo molto attivo, perché appunto stiamo parlando di un filone apocalittico con l'idea di una rigenerazione alla fine, e penso che forse l'esempio più lampante di dove questa forza antagonista della storia è proprio madre natura, la natura, è la quinta stagione, quindi La Terra Spezzata di Jameson, perché qui l'impatto che hanno avuto gli umani sulla Terra è evidente, cioè la Terra non ne può più. E quindi, indipendentemente da quello che faranno i protagonisti, la Terra sta cercando un nuovo equilibrio. Lo troverà, se ne fregherà in realtà degli umani, sono gli umani che si devono adattare. Perché non si torna indietro, cioè le storie di questo tipo dimostrano che la Terra cambia. Tu puoi anche intervenire per salvarla dal disastro totale, ma comunque bisognerà mettere un punto e dire ok, non si può però tornare indietro, da questo punto siamo noi che dobbiamo adattarci. Quindi è in questo senso che è rigenerativa la storia. Stessa cosa, c'è un altro libro che anche questo non è stato tradotto in italiano, che si chiama The Forever Sea, dove il mondo è ricoperto adesso da un mare vegetale, quindi un'erba che in realtà non può essere toccata dagli umani, ma solo sorvolata, per cui abbiamo questa magia dove ci sono delle navi che sorvolano questo mare vegetale, e appunto non si può tornare indietro, ormai il mare vegetale è lì per restare, quindi l'unica cosa che può fare l'uomo, l'umanità, è adattarsi, in questo caso creando appunto delle navicelle apposta per sorvolarle, muoversi sul mondo. Quindi queste opere rifiutano appunto, come dicevo, l'idea di un ritorno all'equilibrio originario. Qui la natura, come era prima, non può assolutamente tornare, bisogna trovare un nuovo equilibrio, forse più fragile, perché comunque non sarà facile per l'umanità vivere in questo nuovo mondo, però più onesto e molto più simile alla realtà che ci aspetta. Questa forse comunque è la differenza più forte tra il fantasy classico e l'ecofantasy, diciamo, contemporaneo. Perché nel fantasy tradizionale, come appunto dicevamo prima Tolkien, la distruzione della natura ha un effetto, è un effetto del male. Quindi ha una cifra morale questa cosa, per cui la foresta che brucia, il fiume avvelenato, il paesaggio devastato sono metafore della corruzione umana. Però qui la natura resta passiva, è qualcosa che va protetto, infatti a un certo punto gli Ents si svegliano e dicono ok, dobbiamo proteggerla, oppure gli umani si svegliano e dicono ok, dobbiamo fermarla. Ma nel fantasy ecologico, quindi nell'ecofantasy, la natura agisce, non è più solo sfondo oppure solo simbolo, è proprio un personaggio con delle intenzioni. Questo spostamento, cioè questo modo di vedere a questo punto la natura, è radicale, perché come dicevamo anche prima, toglie l'essere umano dal centro narrativo, sei in un sistema più ampio e quindi non ci sono più eroi, paradossalmente non siamo più gli eroi che salveranno il mondo, perché non lo si può salvare, si può solo trovare un modo assieme ad altre specie, perché saremo una delle tante, per trovare appunto, come dicevamo prima, un nuovo equilibrio. Poi una precisazione, quando poi si parla di natura che reagisce, natura che si vendica, ovviamente non è in senso umano, anche se ci piace perché siamo molto egocentrici, lo fa appunto per ristabilire un equilibrio. Quindi questo filone è proprio un po' quello un po' più catastrofico, però forse quello anche con un messaggio un po' più concreto, perché appunto è quello che in teoria, se non mettiamo un punto, è quello che ci aspetta. Flavia e Luis, alla fine sono stata catastrofica pure io.
Non se ne esce.
Però una differenza molto radicale tra il fantasy e la climate fiction è che il fantasy non ha comunque l'urgenza che ha invece la climate fiction sotto tanti punti di vista di prevedere il futuro, perché molte di queste storie in realtà non sono ambientate nel futuro, a parte appunto qualcuna, in realtà tante sono ambientate in mondi secondari che magari hanno appunto delle vibes del 1800 oppure medievali, cioè non importa quello, l'importante appunto è lavorare sul piano simbolico ed emotivo, cioè come ci fa sentire vedere anche questi mondi secondari andare in fiamme eccetera, cosa si può fare. E ci appunto ci aiuta il filtro del fantastico. È importante appunto ricordare questa cosa del filtro, perché in realtà è la cifra del fantasy, cioè il fantasy ci aiuta veramente tantissimo a parlare di questi temi in maniera distaccata, non solo ovviamente dell'ecoansia, ma anche guerre, lutti, dolori, tutte queste paure, e quindi insomma raccontarle in questo modo, in maniera che siano fruibili, passatemi il termine, è un atto di responsabilità, cioè noi come autori, come autrici, ma anche come lettori, dobbiamo pretendere questo genere di storie, cioè dobbiamo essere i primi a dire dove era la letteratura che ci parlava di queste cose. E quindi niente, io su questa cosa mi zittisco, su questo invito a chiedere storie sempre più belle, sempre più attuali. E passo la parola a Sofia.
Meglio l'altro?
Questo è...
Va bene, mi sentite? Okay. Spero che non vi siate addormentati con tutte queste definizioni, nel caso adesso vi sveglio tutti perché è il momento di litigare. È il momento di litigare perché ci sono alcuni critici che ritengono che la climate fiction non serva già più a niente. In particolare che abbia proprio già esaurito quello che erano le cose interessanti che poteva dire e che in generale quindi sarebbe meglio che ce la dimentichiamo, passiamo ad altro.
ci arriviamo subito. Abbiamo parlato di ecofantasy, abbiamo parlato di ecoansia, di climate fiction. Nella pratica, questo mio piccolo cappello, diciamo, conclusivo, vuole rispondere alla domanda: a che cosa serve oggi parlare di catastrofe climatica? Perché vale la pena farsi questa domanda? Perché fin da ormai sembrano passati tanti anni, ma la pandemia c'è stata, e dalla pandemia in avanti abbiamo iniziato a parlare in modo sempre più chiaro, netto, di distopia. Quindi la distopia è uscita dalla letteratura di fantascienza ed è approdata nei telegiornali. Per cui già ricorderete senz'altro, durante il Covid continuamente continuavamo ad avere questo ritornello del fatto che viviamo in un mondo distopico. Questo ingresso della fine del mondo, di fatto, dalla fantascienza o comunque dalla letteratura futurista e futuristica, al titolo dei giornali, al linguaggio delle allerte e anche alle immagini che scorrono sui social, ci hanno abituati a un lessico dell'emergenza. Noi siamo abituati a vivere in un mondo in cui è perenne l'emergenza. Il problema è che se l'emergenza è perenne, niente è emergenza, perché se tutto è nello stesso livello di appunto disagio, allerta rossa, via dicendo, poi quello che diventa realmente importante finisce per essere accomunato a tutto il resto. Il rischio di conseguenza è l'abitudine, quindi il fatto che la catastrofe diventi un rumore di fondo. Siamo talmente abituati a essere costantemente bombardati, purtroppo questo è proprio il caso di dirlo, bombardati da informazioni che sono catastrofiste anche per motivi reali, perché ci sono le guerre, perché c'è in corso un genocidio, perché viviamo in un momento di catastrofe climatica, perché le piogge sono sempre più torrenziali. È una notizia di poche settimane fa, non so se alcuni di voi vivono qui in Lombardia, il Seveso è uscito, ci sono state dei grossi alluvioni, allagamenti, e questo era 2 settimane fa, non era, è proprio l'altro ieri. Per cui viene da chiedersi se la letteratura abbia ancora la possibilità di restituire un significato a questo tipo di allerta, quindi a trasformarla da rumore di fondo a qualcosa di cui valga veramente la pena parlare, e di nuovo riportarla a qualcosa di cui si parla, quindi non a un sottotesto che riempie le nostre vite mentre facciamo scrolling su Instagram e passiamo da video di gattini a quello che succede alla flottiglia. Quindi raccontare la catastrofe non basta, perché la narrativa ecologica non può limitarsi a rappresentare il disastro. Cioè, se si tratta di rappresentare il disastro, ragazzi, parliamoci chiaro, basta accendere il telegiornale. Se abbiamo semplicemente, cioè se la letteratura deve essere dal punto di vista, cioè dobbiamo guardarla, se la nostra letteratura deve avere come scopo quello mimetico, quindi di rappresentare quello che è il nostro oggi, allora veramente la letteratura ha fallito, perché non riusciamo a capirci niente. Non ci capiamo niente, non capiamo niente, e siamo appunto oberati di informazioni che ci vengono da fonti diversissime, che in qualche modo non riusciamo a razionalizzare, perché nessuno ha un cervello sufficientemente ampio e, penso, sufficiente empatia da riuscire a provare lo stesso livello di preoccupazione per la scimmia del Bormio piuttosto che per quello che sta succedendo a Seveso con l'alluvione. È veramente complesso. E questa nostra, purtroppo, familiarità con il disastro entra nei nostri timori quotidiani e in qualche modo finisce per annullare le differenze. Quindi, secondo noi, il vero compito della narrativa oggi non è tanto rappresentare il disastro, quanto decostruire la distanza che abbiamo creato tra noi e il disastro stesso. Quindi quella lontananza che da un certo punto di vista è anche fisiologica, perché ci serve per sopravvivere e riuscire ad avere una vita normale in un mondo che sta veramente andando a rotoli. Questa distanza qui, che è, ripeto, sana ed è naturale, dobbiamo però in qualche modo, e la letteratura, soprattutto la letteratura fantastica, ci dà gli strumenti per farlo, dobbiamo cercare di allentarla, quindi cercare di viverla in modo che, appunto, diventiamo capaci di vivere all'interno di questo disastro e proviamo un po' alla volta a comprenderlo. E perché tanti dicono che la climate fiction ha fallito? Perché molta della climate fiction, soprattutto quella che poi è stata trasposta dal punto di vista hollywoodiano nei film apocalittici e post-apocalittici, di fatto è questo. Quindi è un racconto di devastazione in cui si salva l'uomo bianco borghese di New York, che salva se stesso e la sua famiglia e porta tutti quanti in salvo all'interno di un bunker antiatomico. da tipo e questo tipo di storie qui è vero che hanno fallito, perché non raccontano la nostra esperienza del disastro e soprattutto raccontano un disastro che è molto veloce, mentre quello che stiamo vivendo, ed è il grosso problema del disastro climatico attuale, è che è un disastro lento. Noi siamo abituati a una catastrofe come a un'idea di un'esplosione, un botto, quasi un Big Bang che d'improvviso trasforma il mondo da una cosa che c'era a una cosa diversa. Non è questo il caso, cioè noi stiamo vivendo un'apocalisse lenta e questo è estremamente difficile da raccontare, perché finisce come la rana bollita, quindi la temperatura lentamente si alza e non ci rendiamo conto che siamo cotti. Quindi ecco, il rischio del racconto catastrofico è quello di rafforzare la separazione da noi da una parte, la Terra dall'altra. Ma nessuna di queste posizioni restituisce una relazione, che è quella che dobbiamo ricostruire e in qualche modo che dobbiamo puntare ad avere per non essere paralizzati dalla paura, ma cercare appunto di creare una relazione con questo mondo naturale che sfugge dalla nostra comprensione. Ed ecco quindi perché in realtà, sebbene questa climate fiction, diciamo un po' più familiare, soprattutto al pubblico anche della cinematografia, che è andata così forte dagli anni 2000 fino ad oggi, da un certo punto di vista ha fallito, ma per fortuna ci sono anche delle alternative. Quindi ok, sì, il catastrofismo, avevo promesso che sarei stata un po' più positiva, ci proviamo adesso. Quindi, nonostante appunto questo fallimento della climate fiction, almeno di una parte della climate fiction, per fortuna non è che possiamo adesso buttare via tutto quello che c'è, perché ovviamente ci sono anche altre strade, che sono quelle che ci ha raccontato un po' Gloria, quindi delle letterature che ci offrono un linguaggio alternativo rispetto alla colpa, rispetto alla fuga, rispetto alla necessità della sopravvivenza di un piccolo gruppo a scapito anche degli altri. Questo perché nel fantastico la crisi non è un processo morale, ma è un evento trasformativo. Quindi nella capacità che ha il fantastico appunto di abbracciare il potenziale trasformativo e quasi metamorfico di questa trasformazione, allora sì, possiamo trovare la possibilità di abitare questo mondo in cambiamento. Quindi di fatto si tratta di immaginare nuove forme di coabitazione, di cura e di responsabilità condivisa. Ora, che cosa differenzia, diciamo, la climate fiction catastrofista, diciamo quella che avrebbe di fatto fallito nella sua operazione di abitudine?
No, continua con la
strada, mi dispiace, sì, lo so, ma ve l'ho detto che ero qui per litigare. Quindi che cosa differenzia diciamo questo tipo di climate fiction legata appunto più al racconto post-apocalittico rispetto a quello che è quella che riteniamo essere invece una strada positiva di racconto di questa trasformazione? Ci sono evidentemente dei rischi dell'uno e dell'altro. In generale il racconto ecologico sempre porta con sé alcuni rischi, ma essere coscienti di questi ci permette poi di identificarli, individuarli e quindi eventualmente scegliere delle strade alternative. Il primo è quello di cui vi parlavo finora, cioè il catastrofismo sterile. Quindi nella pratica la tentazione di mostrare la fine del mondo senza prospettiva, senza agency, non c'è speranza, non c'è possibilità di trasformazione, ormai la temperatura, si sa, è salita di 1,5 gradi, tanto vale che bruciamo tutto quanto, perché vabbè, tanto non si torna indietro, quindi fine della storia. Questo è una forma di estetizzazione della rovina, quindi il risultato è la paralisi, non possiamo più farci niente, tanto vale che continuiamo a fare quello che stiamo facendo, no? Quindi ci si paralizza e non è che aumenta la consapevolezza, è come il coniglio in autostrada davanti ai fari della macchina, resti lì fermo, non c'è niente da fare, aspetti che la macchina ti passi sopra e poi si va alla spira in Dio. Molta fantascienza mainstream effettivamente offre questa visione qua, quindi visioni spettacolari, fantastiche onde alte 20 metri che abbattono i palazzi di New York, però da un punto di vista emotivo e di agency non è che ti offrono una possibilità di avere alternative, non c'è davvero niente che possiamo fare. Il secondo rischio è questo è un pochino più, forse difficile da capire, però farò del mio meglio, la sacralizzazione della natura. Quindi l'idea che la Terra è una madre ferita, una tipicamente appunto madre natura, quindi una femminilizzazione, una figura femminile che deve essere protetta oppure vendicata, ne abbiamo sentito parlare abbastanza spesso negli interventi precedenti, quindi la natura viene di fatto umanizzata, le vengono attribuiti gli stessi caratteri che sono tipicamente quelli del femminile, e in qualche modo anche gli stessi desideri e le stesse ambizioni. Questa metafora sicuramente è potente, però è anche un po' ambigua. Primo perché questa femminilizzazione poi tende a riprodurre alcune immagini patriarcali, per cui di nuovo la donna deve essere oggetto di cura, piuttosto che dedita alla cura, al sacrificio, eccetera. E in questo senso il risultato è che queste storie ecologiche tendono a essere di nuovo molto antropocentriche, quindi di nuovo come nella Genesi si pensa all'uomo come custode della natura, architetto all'interno di un giardino, quindi che deve avere un ruolo quasi preponderante di guardiano rispetto agli altri elementi naturali, perché la natura in qualche modo non è in grado di prendersi cura di se stessa, non è in grado di, cioè è sottoposta alle medesime regole quasi etiche, morali, che sono quelle della società civile, e in qualche modo queste stesse regole devono essere attribuite dall'essere umano. Quindi di fatto la natura diventa uno specchio dei nostri sentimenti verso di essa, invece che un agente di cui l'essere umano fa parte. Il terzo rischio è il colonialismo nello sguardo, perché sorprende doverlo dire ancora, ma è evidente che il cambiamento climatico non colpisce tutti con lo stesso modo e con la stessa forza. Sappiamo che i paesi del sud del mondo sono sistematicamente molto più a rischio rispetto a quelli del nord del mondo, anche per via della carenza di strutture, la carenza di soldi, e quindi ovviamente tutto questo ha un peso nelle narrazioni della crisi climatica. Soprattutto quelle che nascono in Occidente partono dal punto di vista nostro, quindi di occidentali, che in larga parte siamo anche gli stessi che hanno prodotto il danno. Quindi il cambiamento climatico però non colpisce tutti allo stesso modo, ed è importante tenere conto dello sguardo invece che hanno le comunità indigene, i paesi del sud globale e i popoli che vivono a diretto contatto con certi ecosistemi e che spesso sono non soltanto i primi a subirne le conseguenze, ma che hanno sviluppato in realtà delle metodologie di resistenza, da cui ci sarebbe da imparare, che invece spesso vengono in qualche modo messe all'angolo proprio perché la produzione è tipicamente occidentale e non tiene conto di questo tipo di istanze. Quindi raccontare la crisi senza tenere conto dell'esistenza di queste voci e anche di quanto peso abbiano, di quanto sia interconnessa la giustizia climatica con la giustizia sociale, vuol dire veramente guardare questo problema soltanto, diciamo, da un solo punto di vista, invece che tener conto appunto delle loro voci, anche del loro dolore. A fronte di questi rischi però ci sono anche delle opportunità opportunità narrative, mettiamola così, che le letture dell'immaginario possono offrirci, quindi immaginare altri mondi possibili. La prima, che è collegata a questo ultimo punto che dicevo, legata al colonialismo nello sguardo, è invece cercare di restituire una pluralità di sguardi. Questa è una cosa di cui già avevano anticipato loro, quindi la possibilità di avere una molteplicità di punti di vista, quindi non soltanto l'umano, ma anche la foresta, l'animale, il fiume, comunità che vivono in relazioni simbiotiche con l'ambiente. Questa coralità di punti di vista è molto più simile alla reale rappresentazione di un ecosistema, perché un ecosistema è un insieme interconnesso, dove ciascuno sopravvive attraverso e grazie agli altri. E quindi il racconto diventa rete, non è più un monologo dell'umano. Ecco, questo tipo di storie sicuramente consentono di avere uno sguardo, una rappresentazione anche della catastrofe climatica che è molto più aderente al reale rispetto a quella che invece ci offre diciamo la filmografia hollywoodiana. La seconda opportunità è immaginare delle forme di coabitazione e di cura. Quindi in questo caso la cura, a differenza di quello che dicevamo prima riguardo a l'essere umano deve prendersi cura della natura, non è un gesto sentimentale ma politico, cioè significa ripensare il modo in cui si abita il mondo, il modo in cui si usano le risorse, stabilire quali sono le priorità e in un certo senso anche fornire agency e autodeterminazione a quelli che sono elementi del mondo naturale. Quindi per esempio, adesso torno un secondo dal fantastico al mondo reale, ci sono delle istanze per dare di fatto potere giuridico a delle foreste, quindi ci sono delle antiche foreste i cui attivisti dicono queste foreste devono essere persone giuridiche, quindi devono essere in grado di autodeterminarsi. Questa cosa, che già esiste nel mondo reale, sarebbe molto interessante trasporla nel mondo della letteratura, dell'immaginario. Quindi cambiare questo modo di percepire la cura non in senso in qualche modo paternalistico, ma anche in un senso prettamente giuridico, per dimostrare che la cura non è una debolezza, ma una progettazione collettiva del futuro. In ultimo, quella che mi piace chiamare la speranza radicale, cioè la capacità di immaginare alternative anche quando tutto sembra perduto. So che questo è stato un panel che è un po' deprimente, ma nonostante tutto noi continuiamo a sperare. Ora, non vogliamo pensare ad una speranza che è ingenua o consolatoria, ma una speranza che comunque riconosce il dolore dell'altro, il dolore del mondo naturale di cui facciamo parte, e che però consenta di attraversarlo. Quindi in questo senso la speranza è un atto di resistenza, non è la paralisi della paura, ma il dire possiamo comunque fare qualcosa, anche se fosse qualcosa di piccolo, anche se fosse un piccolo passo. E questo è ciò che distingue il racconto dalla cronaca, ed è anche forse la cosa che ci manca di più adesso, cioè in un presente in cui siamo abituati a vedere la fine, ma facciamo veramente fatica a pensare al dopo. Quindi, come sempre, no? È più facile pensare alla fine del mondo che alla fine del sistema capitalista. Quindi dall'ecoansia possiamo passare alla consapevolezza, cioè, come dicevamo nel nostro punto di partenza con Flavia, l'ecoansia è una risposta emotiva a sentirsi impotenti. La narrativa dell'immaginario, invece, speriamo di avervelo dimostrato durante questo panel, ci restituisce la sensazione, o quantomeno può restituirci la sensazione, di poter ancora agire, quindi di poter ancora scegliere e avere una scelta. Nel fantasy, come nella buona climate fiction, la catastrofe diventa quindi un'occasione di rinascita simbolica. Raccontare la crisi ambientale non serve a confortarci, ma a rimetterci in contatto con la realtà. E nel momento in cui torniamo in contatto con la realtà, questa diventa di nuovo pensabile. Diventa una cosa a cui possiamo avere un accesso, e se possiamo avere un accesso a questo mondo, possiamo iniziare a cercare di capirlo e a cercare di renderlo migliore, o comunque, se non per noi, per chi verrà dopo di noi. E in questo senso la meraviglia di cui parlava Gloria e l'immaginazione che attraversa le storie di Flavia sono due risposte diverse ma complementari all'ecoansia, perché la meraviglia ci insegna ad ascoltare, ci apre all'ascolto, mentre l'immaginazione ci permette di agire, ed entrambe trasformano la paura in movimento. Siamo perfettamente in orario, poi ci sono anche le domande, quindi vorrei chiudere con un'idea che mi sta molto a cuore, cioè raccontare il mondo non serve a salvarlo, non siamo qui a fare gli eroi, ma a cambiare il mondo che abitiamo. E in questi tempi di crisi, ed è una crisi che è veramente onnicomprensiva, questo desiderio di trasformazione, secondo me, è già un atto politico. Le letterature dell'immaginario non sono qui a dirci che andrà tutto bene, che tornerà tutto come era prima, anche perché, di nuovo, non è possibile. Però ci ricordano che quello che è possibile è un'altra narrazione, un altro futuro, un altro mondo che vale la pena di essere immaginato, anche se magari non riusciremo a raggiungerlo, e che all'interno di questo mondo noi possiamo riscrivere il nostro ruolo non più come dominatori, quindi alla testa del mondo naturale, e nemmeno come vittime, quindi schiacciate da questo mondo naturale che in qualche modo non ci contempla più, ma come una delle tante specie all'interno di un racconto comune, e che è un racconto che, se vogliamo, può ancora ricominciare. Domande? Vi abbiamo spento?
No, ti hai messo tanta carne al fuoco.
No, perché?
Ma io non voglio far litigare la climate fiction e la fantasy fiction, no, l'eco-fantasy, no? Sono tutti e due con l'ecoansia, ma mi domando se la letteratura si deve limitarsi all'intrattenimento, vuole limitarsi all'intrattenimento, va bene tutto, immagino, no? Lo si può dire. Dopodiché, se si vogliono mettere anche dei contenuti, può essere più valido quel fallimento hollywoodiano, che magari lo decliniamo, non so, con l'alluvione del Seveso a Milano, da cui escono dei ratti con la peste, no, che sparano l'epidemia, oppure una visione futura con
un consiglio uomini, animali e alberi. Mi domando qual è più valido, se ci vogliamo mettere i contenuti e dire e far riflettere una persona, quale strumento potrebbe veicolare meglio la, la situazione? Non litigare.
Ma vabbè, rispondo io, tra le due litiganti finisco in mezzo. Okay. Ma secondo me possono essere valide entrambe le strade, cioè sia la fantascienza, quindi la climate fiction, sia l'ecofantasy. Bisogna domandarsi qual è il messaggio di quella storia specifica, perché è vero, parliamo di ecologia creando il nostro world building, ma ci vuole proprio il messaggio specifico, perché magari la lente del fantasy è più adatta, oppure magari invece più adatta a quella della climate fiction. Cioè se tu mi dici voglio mettere appunto voglio che ci siano anche altre creature magiche, perché voglio che ci siano appunto, non so, allo stesso tavolo seduti umani, alberi, fiumi, montagne, creature magiche, allora certo il fantasy può essere un buon modo per creare questa tavola rotonda dove dove appunto tutta la natura, tutto l'ecosistema può parlare. Potrebbe essere fattibile, però potrebbe essere anche molto fattibile con una storia invece senza creature magiche di climate fiction, dove è l'umano che deve capire senza sentire effettivamente da una voce che cosa vuole l'ecosistema. Quindi in realtà lì diventa difficile, perché ci sono molti modi per creare storie. Uno è magari partire da world building, uno è partire dai personaggi, uno è partire dal tema. Quindi in realtà lì è la sensibilità dell'autore. Per esempio, adesso non c'entra niente, ma io sto scrivendo un racconto sulla maternità. Non l'ho declinato nel fantasy, l'ho declinato nel solar punk, perché se lo mettessi nel fantasy ci sarebbe tutta una serie di temi legati alla donna, al patriarcato, eccetera, che mi trascinerei dietro, e sarebbe in realtà una zavorra per il modo in cui voglio parlare, per il messaggio di maternità che voglio passare, che invece non mi zavorra nel solar punk. E quindi, ancora una volta, sì, il tema è sempre l'ecologia. Bisogna vedere però in che modo tu la vuoi raccontare, quali diciamo archetipi eccetera ti puoi portare dietro oppure non vuoi portarti dietro.
Grazie.
Prego.
Io ho fatto la, non so se mi si sentirà, ma
sì.
Cerca di essere estensoria. Io ho fatto la volontaria alla Green Week a settembre, che c'è stato a Milano, una settimana di conferenze ed eventi legati alla sostenibilità, e tra queste c'era una giornata dedicata ai bambini e ai ragazzini, quindi dei giochi per cercare di fargli avere consapevolezza su quella che è la crisi climatica. E in realtà io mi sono stupita, perché stiamo parlando di bambini 10, 11, 12 anni, sono molto, come dire, ferrati su quello che è il problema, e sono attenti e ci tengono anche, come dire, a cercare di far vedere che si impegnano, che sanno, che sono consapevoli. E quindi in realtà mi chiedo, ma il fantasy, la narrativa, non può essere anche un modo per combattere queste ecuanze, magari anche a livello più adolescenziale, se vogliamo, e spingere a fare qualcosa anche di piccolo, che può essere anche banalmente non solo bere dalle cannucce di carta, ma dire alla mamma magari al supermercato non comprare questo, comprami quest'altro, perché è meglio per il pianeta, è migliore per il pianeta. Quindi, però non so, per esempio in Emily Wilde, che è stata citata, Emily Wilde, voglio fare spoiler, ma Emily Wilde fa delle cose, diciamo, per far vedere che fa qualcosa, non dirò niente perché così vediamo sì, di dire cosa fa. Non ci sono altri esempi in cui magari, in letteratura, in cui magari si spinge, diciamo, il protagonista fa qualcosa di effettivo e magari il ragazzino legge ed è ispirato a fare qualcosa di diverso?
Ho capito, me la prendo anch'io perché sono la mamma del gruppo. Allora, assolutamente sì, cioè hai ragione, cioè le storie assolutamente ci aiutano in questo senso, e quello che ti dicevo prima, cioè il fantasy è quella lente, è quel filtro che ci serve per dare spazio a elaborare l'idea. Quindi assolutamente, soprattutto i bambini hanno bisogno in realtà di storie fantastiche, anche di fantascienza, perché in realtà non sono di fantasy, che però appunto hanno questo elemento fantastico che li aiuta a elaborare un concetto e un'idea. Poi vabbè, la maggior parte della letteratura per l'infanzia è fantasy o fantascienza, cioè c'è sempre un elemento magico, un elemento fantascientifico che li aiuta in qualche modo a elaborare le storie. Darti esempi specifici purtroppo non ne ho, perché ho le bambini che non sono ancora a quell'età, sono un po' prima, cioè hanno 6-7 anni, quindi non sono ancora arrivata, però sicuramente sì, ci sono sicuramente libri che sono già focalizzati per aiutare i bambini, quello assolutamente. E questo te lo dico anche all'asilo, cioè stiamo parlando anche di letteratura per l'infanzia, perché mia figlia è tornata un giorno dall'asilo, sapeva già dividere nei vari secchielli, sapeva già dividere tutti i materiali, perché a scuola hanno letto una storia in cui lo spiegava, così l'ha imparato, quindi sì, assolutamente.
A me interessa molto il rapporto col conflitto, cioè se abbiamo un distopico classico con l'onda che distrugge i grattacieli di New York, è chiaro, facile, ma invece in queste sono contento perché avete dato un sacco di pista di riflessione. Questa trasformazione lenta, però faccio ancora un po' fatica a vedere dove può stare il conflitto per rendere interessante la storia.
Questo perché c'è un frantenimento di fondo tra conflitto reale e conflitto narrativo. Cioè il conflitto narrativo è il conflitto che effettivamente porta avanti la storia. E questo conflitto non necessita per forza di avere un antagonista umano, anche se ci può essere. Quindi ci può essere benissimo una storia di eco-fantasy piuttosto che climate fiction in cui il conflitto nasce da il rapporto tra uomo e natura. Questo è un grande classico in realtà. Come pure si può avere una storia che appartenga a questi stessi generi e sottogeneri, ma in cui il conflitto è tra esseri umani, per esempio, per accaparrarsi delle risorse. Quindi nei fatti la climate fiction può anche fungere da contesto in cui ambientare tutti i vari conflitti narrativi che possono esistere, che sono appunto quelli classici: uomo-società, uomo-uomo, uomo-natura, ovviamente uno di questi, uomo contro la tecnologia, versus tecnologia in questo senso. Quindi assolutamente c'è il potenziale per ogni tipo di storia. Diciamo che ogni storia che possiamo immaginare, da Romeo e Giulietta in avanti, può essere tranquillamente ambientata in un mondo in cui c'è una crisi climatica, quindi.
Altre domande?
No. Siamo perfettamente in orario.
Siamo perfettamente in orario, ci stanno.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.